Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buona serata. Vorrei affrontare con voi questa sera il tema relativo ai discorsi, alle parole pronunciate da Papa Leone domenica scorsa all'incontro al Giubileo dei Giovani. Ha parlato loro nella veglia del sabato sera e poi ha parlato loro durante l'omelia della messa celebrata la mattina successiva, cioè la domenica scorsa. Intanto parto un po' dal dato di fatto, cioè un dato di realtà molto bello che ci sia stato questo incontro, che sia stato così partecipato, e anche se non ha avuto i numeri che ebbe 25 anni fa con Giovanni Paolo II, però 1 milione di giovani in agosto, 25 anni dopo la veglia famosa dei 2 milioni con Giovanni Paolo II, è un dato che ci fa dire anzitutto che ci sono dei giovani, e non pochi, che accettano di passare un pezzetto delle loro vacanze estive ad adorare il Santissimo Sacramento venendo a Roma, a passare la notte in attesa della messa della mattina, insomma a spendere un po' del loro tempo per Dio. Credo che per la Chiesa, per il Papa, certo ci sarà stata l'amicizia, ci sarà stata il desiderio di stare insieme con gli amici, il viaggio di andata, il viaggio di ritorno, la permanenza, tutti quegli aspetti che sicuramente non dobbiamo dimenticare, che sono un po' come corollari però di un evento che è incentrato sostanzialmente sulla preghiera in comune, sulla preghiera di un popolo che si raduna per compiere un gesto sacro, che è quello del Giubileo, un gesto religioso, e compierlo con anche, diciamo, delle difficoltà di permanenza durante queste giornate non trascurabili. Certo, lo sforzo di chi viene dall'Asia non è paragonabile allo sforzo di chi viene dalla Sicilia piuttosto che dal Piemonte o dall'Alto Adige, e questo vale al contrario, varrà al contrario fra 2 anni, quando la giornata mondiale della gioventù si terrà a Seul, e anche lì ci sarà un incontro dei giovani come quello che c'è stato per il Giubileo a Roma nei giorni scorsi. Quindi direi un dato di partenza, cioè ci sono dei giovani, non pochi, che scelgono di passare così alcuni giorni delle loro vacanze. E questo è un dato importante: non si sono trovati per ballare, per cantare, non si sono trovati per seguire un messaggio ideologico-politico, come poteva avvenire alcune decine di anni fa. Si sono trovati sostanzialmente per pregare, per rispondere a una chiamata di tipo religioso. Tutto questo è stato notato da molti, che hanno notato anche la pulizia, la bellezza di questi giovani, che normalmente non sporcano, non si accoltellano, non ci sono state e non ci sono normalmente scene di violenza che accompagnano questi raduni che solo per il numero sono sempre molto difficili da gestire da un punto di vista dell'ordine pubblico. Il Papa ha parlato loro, direi che questo è stato notato da molti, cito una persona che ultimamente sto leggendo con frequenza sul Corriere della Sera, Susanna Tamaro, che scrive cose molto intelligenti e molto belle anche. Anche lei, come altri, ha notato la freschezza, la bellezza, la positività di questa presenza giovanile. Il Papa ha detto loro cose molto importanti. Ha parlato di verità e il solo parlare di verità, a mio avviso, nel mondo di oggi ci deve fare riflettere, perché la verità è un tema completamente assente dal dibattito pubblico. Quando dico verità non intendo la verità dei fatti, che già qui si potrebbe discutere su che cosa si intenda, ma intendo proprio la verità come esistenza di qualche cosa che va al di là delle nostre opinioni, delle nostre idee, ma che rappresenta il senso, il significato, il termine, lo scopo della vita. La verità sostanzialmente è Dio. E il tema di Dio, cioè il tema se Dio esiste o no, se la verità esiste o no, non una verità legata a determinati accadimenti, ma la verità nel senso il creatore di ogni cosa, colui che attende dopo il concludersi della nostra vita. Cioè le domande di verità che ciascuna persona normale si pone, e se le pongono tutti, chi sono, da dove vengo, chi mi ha creato, qual è lo scopo della vita, che cosa sarà dopo la morte, che cosa mi attende. Ecco, queste domande, dopo che per un lungo periodo sono state affrontate e smontate dai grandi pensatori, dai grandi filosofi dell'Ottocento e soprattutto del Novecento, sono state, diciamo così, emarginate dal dibattito pubblico. Se ne parla molto poco. Di fatto siamo diventati una società dominata dall'ateismo pratico, se volete dall'agnosticismo pratico, cioè dal fatto che su determinati temi cala il sipario, cala il silenzio, non se ne parla. E questo ha delle ripercussioni anche nella vita sociale, no? Alcuni temi, la vita, la sacralità della vita, la morte, vengono messi da parte, vengono nascosti, oppure vengono affrontati in termini ideologici, come è il caso di cui stiamo parlando in questi martedì. Il tema del fine vita è un tema di cui non si parla quasi mai del fine vita nel senso di che cosa c'è dopo la vita, ma si parla soltanto del come, no? Deve essere dignitoso, ognuno deve liberamente poter scegliere come finire la propria vita. Il dolore deve essere non accompagnato, ma deve essere evitato se la persona lo vuole evitare, anche somministrandosi la morte. È il tema del fine vita, è il tema del suicidio assistito, è il tema dell'eutanasia che stiamo affrontando leggendo i documenti del Magistero della Chiesa, in particolare la dichiarazione Samaritanus Bonus della Congregazione per la Dottrina della Fede del 2020, che tratta proprio questi argomenti. Ma qui il tema è diverso, cioè non è la vita come deve finire, come dovrebbe finire, secondo le varie posizioni politiche, ideologiche, che si stanno confrontando, culturali che si stanno confrontando in queste settimane. Ma qui il tema che è stato emarginato è il fine, non il fine vita, ma il fine della vita, che è un'altra cosa. E che cosa c'è dopo la fine della vita? Sono temi molto importanti, il Papa li ha affrontati, ha detto ai giovani, ricordatevi della verità, non mettetela, non nascondetela, non fate finta che questa domanda non ci sia, questa domanda c'è, questa domanda tutte le persone normali se la pongono, a questa domanda dovete dare una risposta. Perché è umano dare una risposta. È disumano, ed è la caratteristica del pensiero dominante del nostro tempo, fare di tutto per non dare questa risposta, per non affrontare questa risposta. O peggio, affrontarla in termini ideologici, no? Da cui nascono le grandi filosofie che dominano il pensiero, che hanno dominato il pensiero, la filosofia, il modo di pensare del Novecento e continuano a dominare il nostro tempo. E il Papa dice, pensate che la verità deve essere un tema su cui ci mettete la testa. La verità va cercata. Essa è il senso della vita e dà senso a ogni vita. Va cercata insieme agli altri, cioè non è un fatto individuale, certo, poi ciascuno di noi concretamente nel segreto della sua coscienza deve porsi questa domanda, deve cercare di rispondere a questa domanda. La preghiera aiuta tantissimo e la preghiera non è soltanto e neppure soprattutto la preghiera comunitaria da questo punto di vista, ma la preghiera è quella relazione personale che la creatura ha con il suo creatore, che presuppone lo stare davanti al Signore in silenzio ad ascoltare quello che vuole dirci. E il Signore vuole parlare con tutte le persone, con tutti, con ciascuno di noi. Siamo noi che sfuggiamo, siamo noi che facciamo fatica a stare davanti a Lui. Il Papa ha insistito su questo aspetto insieme, lo ha fatto anche parlando ieri, il 4 agosto, ai giovani del Festival dei Giovani di Medjugorje, che è cominciato appunto ieri, 4 agosto, e che ha come tema quest'anno, la 36esima edizione, Andremo alla casa del Signore, andremo insieme alla casa del Signore, cioè dove c'è la verità, al luogo dove troviamo la verità. Ma insieme, ha detto il Papa, aiutandoci nella ricerca di quella verità che sta nella casa del Signore, andandoci insieme, aiutandoci. È stata molto ricordata durante questi giorni, nei diversi commenti che sono stati fatti dei discorsi del Papa e in generale del modo di presentare il Giubileo dei Giovani. È stato fatto molto da molti il confronto, o comunque il richiamo, a quello che avvenne 25 anni fa, quando Giovanni Paolo II, nella GMG del 2000, sempre a Roma, incontrò appunto i 2 milioni di giovani. E inevitabilmente è stato fatto un confronto. Allora, che cosa dire? Beh, allora c'erano i genitori di quelli che c'erano l'altro ieri, sostanzialmente. 25 anni convenzionalmente significa una generazione. 25 anni fa i miei figli erano dei ragazzi che erano presenti, non tutti per ragioni di età, ma che erano presenti alla GMG di Roma. Quando incontrarono Giovanni Paolo II, che diede loro l'input, dice: voi dovete essere le sentinelle del mattino, dovete essere quelli che svegliano il popolo di Dio, che lo conducono, che lo guidano, che gli danno il calore, che insomma, che sono il cuore di un popolo cristiano. È chiaro che la domanda che non possiamo non porci è: ma che cosa è successo in questi 25 anni? I famosi Papa Boys che amavano con tutto il cuore Giovanni Paolo II, che accorsero con molto più entusiasmo, bisogna dirlo perché così è stato, di quello che è accaduto 25 anni dopo, ad ascoltare il Papa, che vi ricordate era già in una fase, cioè non era il Papa atletico, giovane, forte, del 1978, ma neanche del 1990, era il Papa ammalato che cominciava a dare segni visibili della sua malattia degenerativa, ma che ebbe ancora una grandissima capacità di relazionarsi con i suoi giovani. Lo fece con battute, con una presenza che caratterizzerà tutti i 27 anni del pontificato di San Giovanni Paolo II, questa grande capacità di stare in presenza, come aveva fatto l'attore durante la sua giovinezza, anche nella clandestinità del regime comunista, aveva però fatto l'attore e manterrà sempre queste caratteristiche, questa sua capacità di stare in pubblico a suo agio e con una grande forza di attrazione nei confronti di quelli che lo ascoltavano. Che cosa è successo in questi 25 anni? Perché sostanzialmente questo popolo straordinario che 5 anni dopo manifestò il suo amore a San Giovanni Paolo II, accorrendo ancora più numeroso ai suoi funerali. E dov'è finito? Sono passati 20 anni, dove sono i Papa Boys? Che cosa La domanda è legittima, perché non hanno cambiato? Oggi tutti i sociologi ci dicono che la Chiesa in Europa, anche in Italia, non va avanti, retrocede, perde fedeli, soprattutto a livello giovanile. E allora non possiamo non porci questa domanda, ma com'è possibile? Dove sono finiti quei milioni che c'erano 25 anni fa, che c'erano ancora 20 anni fa? Era tutta una cosa solo superficiale? Che cosa succedeva quando questi giovani tornavano a casa nella loro diocesi, nelle loro associazioni e movimenti, nelle loro famiglie? Non trovavano quell'entusiasmo che invece c'era durante queste grandi manifestazioni? Oppure non c'era questa capacità di continuare e di andare in profondità, quello che, rispetto a quello che veniva per forza di cose soltanto accennato durante le giornate degli incontri, che certamente, come tutti i grandi incontri di massa, sono emotivamente molto accattivanti. Colpiscono la nostra sensibilità perché? Perché siamo in tanti, perché siamo in mezzo agli amici, perché ci sono i canti, però poi c'è la quotidianità. Allora è questo il motivo per cui non c'è stata una continuità che abbia permesso alla Chiesa, soprattutto a livello giovanile, di rimanere almeno tanto quanto era nel 2000? È una domanda, io non ho la risposta, ma certamente è una domanda che è giusto farsi. Il fenomeno di attrazione che durante il lungo pontificato di Giovanni Paolo II c'è stato, soprattutto nei confronti dei giovani, che è indubbio, perché lo possiamo contare, lo possiamo vedere, l'abbiamo visto, però non abbiamo visto la continuità. Nei 25 anni successivi, le cose non sono andate avanti in quella direzione, il processo di scristianizzazione è continuato, è aumentato e certamente non possiamo non porci la domanda: ma dove sono finiti quelli che allora erano i genitori, quelli che sono diventati nei 25 anni successivi i genitori di quei giovani che invece erano presenti l'altro giorno? La domanda è seria, è una domanda decisiva, perché decisivi sono i giovani per il futuro del mondo. Si tratta di chiederci: ma chi sono questi giovani che, seppure in misura minore, c'erano nel 2025? Cioè, sono i resti di un mondo che muore, come direbbe qualcuno che volesse fare un'analisi ideologica, no? Ateistica o agnostica. Beh, certo. Il processo è andato avanti, il processo di secolarizzazione, di scristianizzazione è andato avanti, però c'è una sacca nel mondo che ancora resiste, che ha espresso questa presenza significativa. Oppure sono l'avanguardia di un mondo che potrebbe nascere? È una domanda. Cioè, sono il piccolo resto di un mondo che si scristianizza sempre di più o sono l'avanguardia della nuova evangelizzazione? Cos'è la nuova evangelizzazione? E la nuova evangelizzazione è quello che ci chiedono i papi da Pio XII in poi, dagli anni 30, 40 in poi, da quando la Chiesa ha cominciato a percepire sempre più vistosamente che era in corso un processo di scristianizzazione dell'Occidente che non poteva essere affrontato soltanto con la contrapposizione, come la Chiesa aveva sostanzialmente sempre fatto per 2 secoli, dalla Rivoluzione francese dal 1789 in poi. Non era più sufficiente opporsi, era necessario prendere atto che era avvenuto un grande cambiamento culturale, anzitutto, che i cattolici cristiani erano diventati una minoranza ed era necessario assumere lo stile, il modo di fare della minoranza, la quale ha bisogno di riconquistare, non tanto di difendere, come la Chiesa invece aveva sempre fatto per 200 anni, cioè aveva difeso la sua presenza che nel frattempo era diventata sempre più minoritaria, oppure anche quando era, diciamo, di maggioranza, era al governo, pensate all'Italia dopo la seconda guerra mondiale, ma anche alla Germania, i padri costituenti dell'Europa sono 3 cattolici, Adenauer, Schumann e De Gasperi. Però la Chiesa già in quegli anni, anzi cominciò in quegli anni a percepire che il problema dell'Occidente non era soltanto la presenza di una forza ostile interna alleata al nemico politico e militare, cioè all'Unione Sovietica, ma il cancro dell'Occidente era anche quel laicismo che penetrava sempre più profondamente nel modo di vivere, nel costume, nel modo di vivere, nel modo di pensare degli occidentali, e che era il laicismo. Questo lo scrissero i vescovi nel 1960 in una lettera proprio sul laicismo, che sostanzialmente diceva questo: guardate che il nostro modo di vivere, il nostro modo di pensare si sta sempre più scristianizzando. Quindi non c'è soltanto il pericolo dell'Unione Sovietica, del comunismo, del partito comunista più forte, più organizzato dell'Occidente, eccetera, ma c'è il pericolo di questa cultura che effettivamente, come poi un grande filosofo cattolico ci ha fatto capire, ci ha aiutato a capire, Augusto Del Noce, effettivamente poi questa mentalità ha vinto. E dopo la fine, la caduta del muro di Berlino, la fine dell'Unione Sovietica, la fine, almeno in Europa, del comunismo e delle sue capacità di sedurre, questa cultura laicista, questa mentalità laicista è penetrata sempre più in profondità nel corpo sociale italiano, producendo l'oggi, no? Il pensiero debole, il relativismo, l'agnosticismo sempre più diffuso, ed essendo quindi alla base della domanda che sto ponendo: che cosa è successo? Dove sono finiti quei milioni che erano in piazza 25 anni fa per onorare la Chiesa e sostanzialmente perché affascinati, mi auguro anche da Gesù Cristo, ma grazie soprattutto al pontificato di San Giovanni Paolo II. Dove sono finiti? Che cosa è successo? E quelli che invece ci sono ancora, chi sono? Perché si dice i giovani di oggi sono fragili, sono indecisi, sono come se fossero senza radici, però ci sono. Però sono quelli che concretamente noi incontriamo. Pochi, non pochissimi, certamente una minoranza, ma una minoranza importante, una minoranza in grado di mostrare una presenza ancora significativa. Poi bisognerebbe andare a vedere paese per paese, però non è che non ci siano. Chi sono allora? Sono quelli che resistono e certamente sono quelli che resistono. Ma sono quelli, sono gli ultimi di un mondo che muore o sono i primi di un mondo che nasce? E questa è una domanda importante. O che potrebbe nascere, se è chiaro, potrebbe nascere se accetteranno liberamente di essere gli artefici di quella nuova evangelizzazione di cui, come vi dicevo, i papi parlano dal pontificato almeno dal pontificato di Pio XII. Poi è chiaro che il termine ha assunto la sua rilevanza soprattutto sotto il pontificato di Giovanni Paolo II, perché è lui che lo ha coniato a Cracovia durante il primo storico viaggio in Polonia, quando nella sua città andò a visitare i quartieri di Nova Uta, che era quella parte nuova costruita dal regime comunista con l'intenzione di dimostrare che non c'era bisogno della Chiesa nella società futura. Quindi era un quartiere senza chiesa, senza campanile. E lì ci fu una grande battaglia quando Wojtyła era l'arcivescovo di Cracovia. Una battaglia perché venisse costruita questa chiesa. Tutte le notti andavano a piantare nel cuore del quartiere la croce, di giorno le autorità di polizia la toglievano e di notte la rimettevano, e questo braccio di ferro andò avanti molto tempo, ma quando tornò Giovanni Paolo II ebbe nel giugno del 1978 ebbe la consolazione di poter benedire la prima pietra di questa chiesa, cioè la battaglia era vinta, la chiesa venne costruita e venne costruita. Il regime fu sconfitto, ma non fu soltanto, ma non era soltanto il pericolo, non era soltanto il comunismo, il pericolo era anche, diranno i vescovi nel 1960, questa cultura laicista che penetrava, che entrava dentro nel cuore, nel modo di vivere, nel modo di pensare, nel modo di parlare degli italiani, degli occidentali in generale. Quindi la nuova evangelizzazione è la presa d'atto da parte della Chiesa che i cattolici sono diventati una minoranza. Ratzinger lo diceva già nel 1959, quando diceva: sono pagani quelli che vengono in chiesa tutte le domeniche, sono tanti, ma sono pagani, cioè non credono, o quando dicono il credo non sanno quello che dicono. È una fede che non può resistere alla sfida del pensiero moderno. Perché se io dico credo in Gesù Cristo, credo nella vita eterna e poi credo nella reincarnazione, per fare un esempio, non campato per aria, perché ci fu un'indagine sociologica in una diocesi della Sicilia tanti anni fa, ma non tantissimi anni fa, da cui risultò che molti fedeli, uscendo dalla messa domenicale, dicevano di credere nella reincarnazione. Allora, la Chiesa prende atto che c'è un problema. Siamo diventati una minoranza e soprattutto siamo diventati una minoranza non convinta. Allora la domanda, chi sono questi giovani che erano a Tor Vergata domenica? Quando torneranno a casa, troveranno vescovi, parroci, amici, familiari che li spingeranno a confermare la loro fede, a professarla pubblicamente, a fare la nuova evangelizzazione o no? O sarà stata una parentesi, una bella parentesi durata 3 giorni a Roma con tanti amici, ma finita lì. E ancora, le 28.000 confessioni che sono state celebrate al Circo Massimo in questi giorni, 28.000 in una giornata, con l'intenzione esplicita di dire: guardate che il sacramento della confessione è importantissimo. Se non ci si riconosce peccatori, non si potrà diventare apostoli. E se non si diventa apostoli, il sogno della nuova evangelizzazione si spegne. E se si spegne il sogno della nuova evangelizzazione, si spegne la presenza cristiana nella vita delle nostre nazioni. Non ci sono altre strade, altre alternative, eccetera. Ci possono essere, ci sono delle domande: come si fa a fare questa nuova evangelizzazione? Da dove si comincia? Non lo so, non lo so, sono domande che hanno un senso, qui non so. Ma il solo fatto di porsi la domanda è importante. Il solo fatto di analizzare la situazione è importante. Significa che ci crediamo e soprattutto che crediamo che sia possibile che la Chiesa ritorni ad essere l'anima delle nostre società. Ma lo crediamo veramente? Domanda. E quando torniamo nella parrocchia, nell'associazione, nel movimento, nella stessa famiglia, siamo in grado di avere dei compagni di strada per andare in questa direzione o troveremo degli ostacoli soltanto? E se troveremo degli ostacoli, come potremo fare per superare questi ostacoli? A chi ci rivolgeremo? Se io oggi voglio fare la nuova evangelizzazione, sono convinto che l'Occidente possa ritornare ad essere un continente cristiano, soltanto se prenderemo sul serio. Se i cristiani prenderanno sul serio il magistero dei papi, che spingono in questa direzione da quasi un secolo, allora chi è convinto? Che cosa deve fare? A chi si deve rivolgere? A chi deve chiedere? Esiste un dicastero per la nuova evangelizzazione? È stato fondato, diciamo così, durante il pontificato di Benedetto XVI, se non ricordo male, nel 2011. Che cosa fa? Che punto è? Che cosa suggerisce? In che direzione ci dice di andare? Ecco, questo è il senso delle domande che mi è venuto quasi spontaneo porre, fare a me stesso, anzitutto. E poi a chi vorrà, dopo aver ascoltato, aver letto i discorsi del Papa e e soprattutto avere visto questa bella presenza, questa importante presenza. Che dire ancora? Le parole del Papa. Il Papa ha parlato di verità, ha parlato di amicizia, ha parlato di stare insieme. Ha citato molto spesso il suo predecessore, Papa Francesco. Mi piace ricordare questo perché intravedo qua e là anche cattolici che cominciano a mettere in contrapposizione, no? Papa Francesco contro Papa Leone, o meglio Papa Leone che... Allora, questo è un modo di fare che non è cattolico. È un modo di fare che invece di sottolineare l'unità e la continuità della Chiesa, che è la sua forza, che è la nostra forza, la Chiesa ripete la verità cristiana ininterrottamente da 2025 anni. La verità di Cristo tramandata agli Apostoli dopo la sua ascensione al cielo viene costantemente trasmessa di generazione in generazione fino ad oggi. Il credo che noi diciamo la domenica a messa, è stato forgiato a Nicea 1700 anni fa durante il concilio, con quelle stesse parole che noi ripetiamo. Questa è la forza della Chiesa Cattolica, che non ha mai tradito. Ma mi direte, ma i papi sono diversi, ma per fortuna che sono diversi. Ma non è diverso il magistero, è diverso lo stile, è diversa la cultura. Abbiamo avuto tanti papi santi, come tanti arcivescovi santi e tanti no. Abbiamo avuto dei papi di cui c'è da vergognarsi. Ma sono i nostri papi, famoso Alessandro VI, contro cui è stato detto di tutto e di più. È stato un papa che è vero che aveva dei figli illegittimi, ma è anche vero che ha difeso l'ortodossia della fede, che ha fatto tante cose buone per la Chiesa. E noi ci dobbiamo prendere il papa con i suoi peccati, con i suoi difetti. Quante volte Papa Francesco ha chiesto di pregare per lui e quando gli hanno chiesto ma perché? Ma perché sono un peccatore? Perché il Papa è un peccatore come tutti gli uomini, come lo erano gli apostoli, come lo sono stati i santi, che sono santi proprio perché hanno combattuto la buona battaglia, ma non perché non avevano le stesse tentazioni, gli stessi problemi, le stesse difficoltà che abbiamo noi. Ecco perché questi giovani che ci sono importanti, perché saranno loro a decidere che cosa diventerà l'Italia, che cosa diventerà l'Occidente, l'Europa domani. Che cosa accetteranno di fare nella prospettiva della nuova evangelizzazione? Perché se accetteranno, se risponderanno di sì alla chiamata che ha fatto loro Papa Leone, ma che prima di lui aveva fatto Papa Francesco, Benedetto XVI, Giovanni Paolo II, se risponderanno di sì, allora qualche cosa succederà. Allora potrà rinascere un'epoca cristiana, ma sono loro che devono rispondere. E certo, noi dobbiamo essere qui per aiutarli a rispondere di sì, per riempirli, per formarli, per renderli capaci di diventare gli apostoli del domani, perché c'è anche il grande problema della formazione. Non dimentichiamoci. Ecco perché è importante la loro risposta. perché il futuro dipende dalla loro risposta. Sono loro che possono cambiare il futuro, in bene o nel male. Quindi attenzione a quelli che dividono, a quelli che mettono un papa contro un altro papa. Non sono cattolici, anche se dicono di esserlo. Cioè, non hanno capito nulla della bellezza e dell'unità della Chiesa Cattolica. E invece di mettere le differenze che ci sono nel contesto di un'umanità che è fatta da persone diverse, esasperano e dialettizzano le differenze. Allora, noi dobbiamo fare questo, aiutare questi giovani anche a superare le tentazioni che avranno e anche aiutandoli a diffidare dei cattivi maestri, che ci sono anche fra i cattolici, ci sono quelli che gli diranno no, ma non bisogna impegnarsi nella nuova evangelizzazione, bisogna accettare il fatto che ci sono tanti che non la pensano come noi, che non sono cristiani, eccetera. Spegneranno questo fuoco, questo entusiasmo che i papi cercano di mettere nel cuore dei giovani quando ci sono questi incontri. E questo è quello che dicevo prima, che cosa troveranno quando torneranno a casa? Troveranno qualcuno che dice ma non ti entusiasmare troppo, non ti dar da fare troppo, pensa a te stesso, al tuo lavoro, al tuo futuro. È chiaro che se troveranno gente così o soltanto gente così sarà difficile. Sarà difficile per loro di sviluppare tutta quella potenzialità di apostolato, di missionarietà, di santità di cui sono portatori. E naturalmente sarà difficile che avvenga la nuova evangelizzazione. Ma noi possiamo aiutarli. Guarda che ci sono i cattivi maestri. E il cattivo maestro è quello che ti dice, o magari non te lo dice, ma non fa nulla per spingerti nella direzione della Chiesa, che è la direzione della missionarietà, dell'apostolato, della diffusione della verità, della ricerca naturalmente, della diffusione. Che ti diranno, ma non esagerare a pregare, non esagerare a impegnarti. Invece esagera, perché non è mai esagerato quello che si fa per l'amore di Dio, per la gloria di Dio. Bene, mi fermo, rispondo alle vostre domande. Da Samaritanus Bonus la riprenderemo martedì prossimo. Pronto?
Pronto?
Sì,
Pronto?
buonasera.
Pronto, buonasera, sono Marcella, chiamo da Genova. Volevo fare solo dire una piccola cosa per quanto riguarda il fine vita di cui lei ha accennato verso l'inizio della sua cosa. Non viene accompagnato nel dolore la persona del fine vita, ma non ce l'ha il dolore. Anche se purtroppo è una malattia irreversibile che magari nel giro di pochi giorni eccetera, non lo percepisce il dolore perché attraverso le terapie non lo percepisce. L'unica cosa è che chiaramente la persona purtroppo sa che di lì a poco lascerà questo mondo, ecco, quindi è accompagnato se la fortuna della famiglia e se no ottimo, accompagnato, se è cattolico, eccetera, il proprio parroco o dei sacerdoti. Ecco, quello sì, però non è che è accompagnato nel dolore, assolutamente, dolore quello morale, quello sì, ma non assolutamente fisico, perché non c'è bisogno, difatti non ci sarebbe assolutamente bisogno di fare una legge per il fine vita, che è proprio una fesseria grossa come una casa, come fare una legge perché la gente mangi, vabbè, lasciamo stare.
Sì, no, capisco quello che vuole dire. Cioè, lei sta parlando delle cure palliative, soprattutto di quella terapia del dolore che oggi si sta diffondendo molto e allevia in molte circostanze il dolore che c'è in molti casi. Nell'ultima fase della malattia, a seconda dei casi ovviamente. Beh, questo è uno dei temi che sono all'interno del tema del dibattito sul suicidio assistito, cioè quello delle cure palliative. Perché le cure palliative sono state istituite per legge o come una cosa che deve essere presente in tutti gli ospedali, deve essere praticata, ma questa legge che ormai è del 2010 non è mai stata finanziata veramente. E quindi soprattutto in alcune regioni d'Italia siamo molto indietro per quanto riguarda le cure palliative e quindi anche siamo molto indietro nella capacità di fare fronte a quello che lei giustamente sottolineava, cioè l'accompagnamento della persona che sta morendo, che deve essere un accompagnamento morale, ma anche un accompagnamento fisico, nel senso che ci sono delle situazioni di grande dolore anche fisico, che per esempio appunto le cure palliative sono in grado di affrontare, di aiutare e di superare. Purtroppo siamo ancora molto indietro. Sono ancora pochi gli hospice, il personale specializzato capace di svolgere questo lavoro, che è un lavoro importante, ma anche un lavoro molto difficile nel campo medico. Abbiamo fatto una trasmissione qui a Radio Maria una sera con dei palliativisti che proprio ricordavano questo, cioè non è che si impara da un giorno con l'altro ad accompagnare il malato, a somministrare le cure palliative, eccetera. Ci vuole una professionalità e perché ci sia una professionalità ci devono essere i mezzi disponibili, eccetera. Comunque, insomma, qualche cosa si sta facendo e si spera di migliorare sempre. Pronto?
Buonasera,
Sì, buonasera.
sono Torino. Niente, io sono un tecnico di macchinotensile, vengo da Monferrato, da Murisengolo, Bladaschi, sono stato educato ai Salesiani. No, io credo che il problema di oggi non è niente di nuovo, cioè praticamente questa roba, questi pazzi dell'eutanasia, perché gli stessi problemi che c'erano ai tempi dell'impero romano, la schiavitù degli stati sudisti, schiavisti in America, che il grande John Brown ha combattuto, e poi il Terzo Reich, insomma, la schiavitù comunista della Cina attuale, questa specie di Unione Europea che è un mostro. Secondo me tutte queste cose non sono casuali. È chiaro che la mancanza di fede poi è un frutto di tutte queste porcherie. Bisogna combattere la schiavitù a tutti i livelli e l'eutanasia non è altro che una cosa orribile prodotta da questi fenomeni. Io sono contrario. E credo molto nel cristianesimo, bisogna credere in Dio, non in queste porcherie assurde. Quindi bisogna combattere l'eutanasia in tutti i modi. Ecco, volevo sapere cosa ne pensi.
Sì, certo, bisogna combattere questa cultura che poi produce le leggi che sono state fatte in quasi tutte le nazioni occidentali, hanno una legge sull'aborto, hanno una legge sull'eutanasia, hanno una legge sul fine vita. bisogna imparare anche a combattere, perché non basta essere contro, bisogna diventare capaci di convincere le persone che oggi sono imbevute da una propaganda, di una cultura molto relativista e quindi molto favorevole all'eutanasia, al suicidio assistito, come all'aborto, al divorzio, a tutti i temi che nel corso dei decenni hanno provocato quel processo di allontanamento, diciamo così, dai principi cristiani anche a livello legislativo. Quindi va bene, è giusto essere contro, essere anche infervorati da questa battaglia, però poi bisogna studiare, cioè bisogna diventare credibili, convincenti, usare argomenti, perché gli avversari della vita, così come gli avversari della fede, i nemici della vita, i nemici della fede, come dice il Vangelo, sono astuti. Come serpenti, sono preparati, studiano, non stanno mai fermi, come si dice. I figli delle tenebre sono più scaltri dei figli della luce, vuol dire, tradotto nella nostra situazione attuale, che spesso sono più preparati, sono più capaci di convincere. Perché? Ma perché si sono preparati a convincere? Ecco, quindi raccomando a tutti, non basta scandalizzarsi, perché serve a poco. Bisogna entrare nella mentalità, dici, io come faccio a convincere il mio compagno di scuola, di università, di lavoro, il mio collega, il mio parente, il mio marito, mia moglie, i miei figli? Come faccio a convincere? Devo spiegare. Devo trovare delle argomentazioni che siano razionali, cioè ragionevoli, e coerenti con la fede cristiana. Ma questo vuol dire che bisogna prepararsi, cioè non è che così improvvisamente, se no non convinciamo nessuno. Pronto, non so se ci sono ancora domande.
Pronto, pronto?
Prego,
Sì,
prego.
io volevo, mi sto domandando il perché hanno fatto le cure palliative a mio marito che non aveva tumori, non aveva, aveva semplicemente grave, la BCPO. E aveva l'ossigeno, eccetera, e l'ho portata all'ospedale. Mi chiamarono e mi dissero mi volevano fare, io mi dissi di no, al che lo trovai con la morfina attaccata e mi dissi no, 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 e invece
Signora,
l'hanno fatto.
la fermo perché non sono un medico, quindi non sono in grado di darle nessuna risposta. Mi spiace, ma purtroppo non so, non le direi delle cose sballate, quindi non le rispondo perché non so che cosa risponderle. Bene, siamo arrivati alla conclusione. In realtà il tema di quest'oggi non erano le cure palliative o il fine vita, come invece è stato nei martedì scorsi, ma erano i discorsi del Papa rivolti ai giovani durante il Giubileo. Ricordo di riguardarli, di rileggerli, di vedere anche le risposte che ha dato alle 3 domande che gli sono state rivolte da 3 giovani durante la veglia. Lo dico soprattutto ai giovani o lo dico a quelli che hanno a che fare con i giovani? E lo dico a chi poi riceverà in famiglia, in parrocchia, quei giovani che sono stati a Tor Vergata a Roma al Giubileo o che sono andati a adesso al Festival dei Giovani a Međugorje. Quando ritornano questi giovani, devono trovare qualcuno che li confermi, perché se no l'entusiasmo che si raccoglie in queste occasioni poi viene meno, se non trova un ambiente dove poter continuare questa esperienza, questa forza, questo entusiasmo raccolto durante queste ore. Bene, vi ringrazio, vi auguro una buona notte e una buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.